Buongiorno e ben ritrovati cari amici di Radio Maria Italia in Australia. Un caloroso saluto a tutti voi che ci seguite da Sydney e da Melbourne. Un saluto a Felice, a Nicola, Riccardo, i nostri tecnici di Radio Maria Italia in Australia, e anche a tutti gli amici che mi hanno scritto in privato. Vi voglio bene, grazie Franca, Martino, Nucci, Marco, Antonio, Santiago, un abbraccio a tutti voi e grazie per l'affetto che mi mostrate. Anche oggi, martedì 25 agosto, vi do il benvenuto a una nuova puntata di Santi in Musica, lo spazio che illumina la nostra mattina con parole di saggezza e melodie che parlano al cuore. Ricordo il nostro numero principale, 0467 610439, per inviare i vostri messaggi, saluti e donazioni. Ricordiamoci che la gratitudine che mostriamo verso questa emittente è diretta a Maria, a Gesù e al nostro Signore. Quindi ogni nostro gesto di donazione è ben accetto perché permette a Radio Maria di continuare la propria missione anche in Australia. Ma non posso non ricordarvi che tutto il palinsesto di Radio Maria Italia in Australia è possibile seguirlo sul Digitale Plus, sulla frequenza 204.64 per Sydney e 202.92.8 per Melbourne, oppure tramite la app di Radio Maria e naturalmente sul sito www.radiomaria.org.au, dove trovate tutta la programmazione giornaliera e tutte le nostre trasmissioni in lingua italiana. Basta solo fleggare sul palinsesto della lingua italiana e successivamente dal menu ci cercate e avrete tutte le info che vi interessano. Benissimo, e adesso è arrivato il momento di un nuovo viaggio di Santi in Musica per scoprire un altro valore fondamentale, importante per la nostra quotidianità. Ma prima di farlo devo introdurvi di cosa voglio parlarvi. Per farlo voglio partire da un'immagine piuttosto curiosa che prende spunto come fonte principale dal Vangelo e più precisamente dal Vangelo di secondo Matteo. Immaginatevi un bicchiere, un semplice bicchiere. Gesù parla agli scribi e ai farisei e dice: pulite l'esterno del bicchiere e del piatto, ma all'interno sono pieni di avidità e di intemperanza. Pensiamoci. Possiamo prendere un bicchiere, lucidarlo perfettamente, eliminare ogni macchia, ogni alone e presentarlo su una bella tavola. Da fuori sembra impeccabile, ma se sappiamo che dentro è sporco, berremmo da quel bicchiere? Probabilmente no. E naturalmente Gesù con quelle parole rivolte ai scribi e farisei non stava ovviamente parlando di stoviglie, stava parlando di noi, perché esiste una correttezza che si vede e poi ne esiste un'altra che nessuno vede. Ci sono cose che facciamo perché sappiamo che qualcuno potrebbe controllarci e ci sono altre nelle quali invece siamo soltanto noi davanti alla nostra coscienza. Pensiamo a situazioni banalissime. Ci danno per errore più resto del dovuto e ce ne accorgiamo. Sul lavoro potremmo attribuirci un risultato al quale ha contribuito qualcun altro. Potremmo ottenere un piccolo vantaggio raccontando soltanto la parte della verità che ci conviene. Oppure potremmo approfittare di una situazione sapendo che probabilmente nessuno lo scoprirà mai. Ed è proprio lì che cambia tutto, perché quando nessuno ci controlla non possiamo più domandarci che cosa devo fare per non avere problemi. Dobbiamo domandarci invece qual è la cosa giusta da fare. E c'è una parola antica, forse meno presente nel nostro linguaggio quotidiano, che descrive molto bene questo atteggiamento: rettitudine. La rettitudine non è perfezione. Una persona retta può sbagliare, può avere difetti, può prendere una decisione sbagliata e poi riconoscerla. La rettitudine riguarda piuttosto la direzione che scegliamo di dare alle nostre azioni. Significa non modificare i nostri principi semplicemente perché in quel momento ci converrebbe farlo. Ed è interessante che Gesù, proprio prima dell'immagine del bicchiere, rimproveri quei farisei proprio perché sono attentissimi alle piccole prescrizioni, ma trascurano quelle che definisce le cose più importanti, che sono la giustizia, la misericordia e la fedeltà. In altre parole, non basta che tutto sembri in ordine, bisogna chiedersi che cosa c'è dentro a quel bicchiere, ed è da questo bicchiere del Vangelo che comincia il nostro viaggio di oggi. Il nostro aereo ideale è partito, abbiamo lasciato il nostro postino lì all'aeroporto e la nostra prima tappa ci porta nella Roma della fine del Cinquecento, dove incontriamo San Giuseppe Calasanzio. Giuseppe non è italiano di nascita, nasce in Aragona, in Spagna, nel 1557. Riceve un'ottima formazione e diventa sacerdote. Quando arriva a Roma nel 1592, ha già alle spalle studi e incarichi importanti. Nella città entra anche in contatto con ambienti prestigiosi e diventa, pensate un po', precettore dei nipoti del cardinale Colonna. Insomma, davanti a lui potrebbe esserci una strada abbastanza sicura e tranquilla. Ma basta attraversare Roma per incontrare un'altra città, non quella dei palazzi, quella delle strade. Ed è lì che ritroviamo Giuseppe Calasanzio, che visita ospedali e carceri e soprattutto incontra bambini poveri, spesso abbandonati a se stessi, senza istruzione e senza concreta possibilità di cambiare il proprio futuro. In questa circostanza la sua storia diventa interessante per noi, perché Giuseppe avrebbe potuto dispiacersi per quei bambini e continuare tranquillamente la propria vita. Non era stato lui a creare quella situazione, non era un problema del quale fosse personalmente responsabile, e certamente nessuno avrebbe mai potuto accusarlo di essere una cattiva persona se avesse continuato a svolgere semplicemente il proprio ministero. Ma evidentemente la coscienza di Giuseppe Calasanzio gli diceva qualcosa di diverso. La sua storia ci porta nel 1597, nel quartiere romano di Trastevere, davanti alla parrocchia di Santa Dorotea. Lì trova una piccola scuola parrocchiale e comprende che quella può essere la giusta strada. Con l'aiuto del parroco vengono messe a disposizione alcune stanze e prende così forma quella che viene ricordata come la prima scuola popolare gratuita d'Europa, destinata soprattutto ai bambini delle famiglie povere. E c'è un particolare che trovo anche molto interessante e molto significativo. Calasanzio aveva avuto la possibilità di conoscere due Rome completamente differenti. Aveva frequentato ambienti importanti e come precettore presso la famiglia Colonna aveva conosciuto da vicino la realtà dei giovani appartenenti alle famiglie privilegiate, ragazzi che potevano studiare, avere maestri, ricevere una formazione e prepararsi al proprio futuro in modo brillante. E poi aveva conosciuto l'altra Roma, quella che incontrava camminando per le strade di Trastevere. Qui vedeva bambini appartenenti a famiglie povere che trascorrevano buona parte delle loro giornate per strada, per i quali imparare a leggere e a scrivere non era affatto scontato. Ed è proprio questo confronto fra questi due mondi a rendere interessante la scelta di Calasanzio, perché lui scelse e comprese che l'intelligenza di un bambino non dipende dalla famiglia nella quale è nato. Un ragazzo povero poteva avere la stessa curiosità, la stessa capacità di imparare e gli stessi talenti di un ragazzo cresciuto in una famiglia benestante. Ciò che cambiava erano solo le opportunità. E questa differenza lui l'aveva vista con i propri occhi. Decise quindi che almeno davanti all'istruzione quella distanza doveva essere ridotta. E così quelle stanze di Santa Dorotea diventano qualcosa di più di un luogo nel quale insegnare a leggere, scrivere e far di conto. Diventano la dimostrazione concreta di un'idea che alla fine del Cinquecento aveva una forza straordinaria, cioè che anche il figlio di una famiglia povera meritava di essere educato. Ed è qui che che ritroviamo il valore fondamentale di oggi, la rettitudine. Perché Calasanzio non cambia il proprio giudizio sul valore di quei ragazzi in base alla loro condizione sociale. Non pensa che alcuni meritino un futuro semplicemente perché sono nati dalla parte più fortunata della società. Guarda prima di tutto la persona. Lui aveva compreso che educare un bambino significava intervenire non soltanto sul suo presente, ma anche sul suo futuro. E questa convinzione la ritroviamo nelle sue stesse parole. Scrivendo dell'opera educativa, definì quella dell'insegnante come una missione nobilissima, degnissima, utilissima, necessarissima, dedicarsi all'educazione dei fanciulli, specialmente poveri. Quella piccola esperienza, iniziata nella parrocchia di Santa Dorotea, cresce rapidamente, fino a diventare l'origine delle scuole pie, una realtà educativa che oggi continua l'opera di Calasanzio in numerosi paesi del mondo. Una realtà globale presente oggi in 44 paesi del mondo sparsi su 4 continenti. Che bel esempio ci ha lasciato San Giuseppe Calasanzio. Sono passati più di 4 secoli, ma la sua storia ci pone ancora una domanda molto attuale. Quanto conta nel nostro modo di guardare una persona ciò che possiede, il lavoro che fa o la posizione che occupa? Lui ci ricorda che la dignità non dipende da tutto questo e forse anche la rettitudine si riconosce proprio qui, dal modo in cui trattiamo chi non ha nulla da offrirci in cambio, perché davanti a qualcosa che non ci sembra giusto possiamo pensare che non dipenda da noi. Eppure possiamo domandarci se nel nostro piccolo si può fare qualcosa. Ed è proprio questo il titolo della canzone che ho scelto per accompagnare la storia di San Giuseppe Calasanzio. Ascoltiamo insieme Angelo Branduardi con Si può fare.
Si può fare, si può fare, si può prendere o lasciare, si può fare, si può fare. Puoi correre e volare, puoi cantare, puoi gridare, puoi vendere e comprare, puoi rubare e regalare, puoi piangere e ballare, si può fare, si può fare. Puoi prendere o lasciare, puoi volere, puoi lottare, fermarti e rinunciare, si può fare, si può fare. Puoi prendere o lasciare, si può crescere e cambiare, continuare a navigare. Si può fare, si può fare, si può prendere o lasciare, si può fare, si può fare. Partire e ritornare, puoi tradire e conquistare, puoi dire e poi negare, puoi giocare e lavorare, odiare e poi amare, si può fare, si può fare. Puoi prendere o lasciare, puoi volere, puoi lottare, fermarti e rinunciare, si può fare, si può fare. Puoi prendere o lasciare, si può crescere, cambiare, continuare a navigare. Si può fare, puoi vendere e comprare, puoi partire e ritornare, può fare, si può fare, puoi correre e volare, si può piangere e ballare, continuare a navigare. Si può fare, si può fare, si può prendere o lasciare, si può fare, si può fare, puoi chiedere, trovare, insegnare, raccontare, puoi fingere, mentire, poi distruggere, incendiare e ancora riprovare.
Bentornati cari amici a Santi in Musica su Radio Maria Italia in Australia in compagnia di Stefano. Abbiamo appena ascoltato Angelo Branduardi con Si può fare, un brano che ci ha ricordato che davanti alle situazioni della vita abbiamo sempre la possibilità di scegliere quale strada prendere. Ma riprendiamo il nostro viaggio, nel nostro aereo ideale dedicato alla rettitudine. Rimaniamo a Roma, ma cambiamo completamente epoca e scenario e incontriamo un uomo la cui storia ci porta davanti a una situazione molto particolare. Il suo nome è San Genesio. Secondo l'antica tradizione, Genesio era un uomo di teatro, un attore che viveva nella Roma imperiale ai tempi dell'imperatore Diocleziano, quando essere cristiani significava andare incontro alla persecuzione. Infatti ricordiamo i tempi dell'impero di Diocleziano, no? E proprio il teatro diventa il luogo dell'episodio per il quale viene ricordato. Si racconta che Genesio dovesse interpretare davanti all'imperatore una rappresentazione comica nella quale venivano messi in ridicolo i cristiani e in particolare la tradizione del battesimo. Immaginiamoci per un momento questo teatro. C'è il pubblico, ci sono gli altri attori e soprattutto c'è l'imperatore davanti al quale Genesio e la sua compagnia devono esibirsi. Lo spettacolo ha uno scopo preciso, divertire il pubblico mettendo in ridicolo i cristiani e i loro riti. Genesio conosce benissimo il mestiere, sa che cosa deve fare, deve seguire il copione, interpretare la propria parte, provocare qualche risata e alla fine raccogliere gli applausi. A un certo punto della rappresentazione arriva appunto la scena nella quale deve essere imitato il battesimo cristiano. Genesio è disteso e, secondo il racconto tradizionale, gli altri attori gli chiedono che cosa desideri. Tutto questo fa parte ancora della commedia. Ma proprio mentre sta mettendo in scena il battesimo cristiano, qualcosa in cui fino a quel momento non crede, accade ciò che nessuno aveva previsto nella mente e negli atteggiamenti di San Genesio. Secondo l'antica Pascio di San Genesio, proprio durante quella rappresentazione, l'attore comprende improvvisamente la serietà di ciò che fino a pochi istanti prima stava deridendo. Quella che doveva essere soltanto una parte comincia a interrogarlo personalmente e finisce per sconvolgere la sua esistenza. Genesio quindi sceglie di non continuare a fingere. È il senso della professione di fede che l'antica tradizione gli attribuisce può essere racchiusa in due parole semplicissime: io sono cristiano. Pensiamo al peso di una frase del genere pronunciata in quel luogo e in quel momento davanti all'imperatore Diocleziano. Noi possiamo solo immaginare il silenzio interiore di quell'uomo in mezzo a quel rumore del teatro. Nessuno avrebbe saputo ciò che era accaduto dentro di lui, dentro San Genesio, nessuno tranne lui. Ed è proprio questo il particolare che rende la sua storia così adatta al valore fondamentale della rettitudine. Perché arriva un momento nel quale la scelta più difficile non è quella tra ciò che è permesso e ciò che è proibito, è quella tra ciò che ci conviene fare e ciò che la nostra coscienza ormai ci impedisce di fare. A quel punto lo spettacolo è davvero finito. Genesio viene arrestato e, secondo il racconto del suo martirio, sottoposto a dure torture perché rinneghi ciò che ha appena professato. Ma avrebbe ancora potuto salvarsi, avrebbe potuto dire che era soltanto teatro, che faceva parte dello spettacolo, ma non lo fa e viene infine condannato a morte divenendo un martire cristiano. Naturalmente stiamo parlando di un racconto che ci è stato tramandato dalla tradizione agiografica, ma l'immagine che ci consegna rimane potentissima ancora ai nostri giorni. Un attore che nel momento decisivo della propria vita decise di smettere di recitare. Quell'attore siamo noi. Se ci soffermiamo un attimo, San Genesio ci può parlare anche a noi oggi, perché nella nostra vita non avremmo un imperatore seduto davanti al palcoscenico, sicuramente questo non accadrà, ma quante volte sarebbe più semplice stare al gioco? Magari una battuta offensiva verso qualcuno e ridiamo anche noi perché stanno ridendo tutti. Un comportamento scorretto sul lavoro e preferiamo non dire nulla perché non vogliamo crearci problemi. Un'opinione che non condividiamo, ma alla fine annuiamo perché quella persona può esserci utile. Sono piccoli compromessi. Presi singolarmente possono sembrare insignificanti, ma qualche volta arriva una domanda che non possiamo evitare. Quando siamo disposti ad allontanarci da ciò che riteniamo giusto pur di essere accettati, pur di evitare problemi e di ottenere un vantaggio? Ricordiamoci che la rettitudine che ci ha insegnato San Genesio non significa mettersi continuamente contro gli altri e nemmeno pensare di avere sempre ragione. Significa sapere che esiste un confine che la nostra coscienza non dovrebbe oltrepassare soltanto per convenienza. Nella vita possiamo interpretare molti ruoli, ma non dovremmo mai recitare contro la nostra coscienza. Adesso lasciamo che sia la musica a raccogliere questa storia e ho scelto una canzone intensa che parla della forza necessaria per affrontare le difficoltà e continuare a stare in piedi quando la vita ci mette alla prova. Ascoltiamo Fiorella Mannoia con Combattente.
Forse è vero, mi sono un po' addolcita, la vita mi ha smussato gli angoli, mi ha tolto qualche asperità. Il tempo ha cucito qualche ferita e forse tolto anche i miei muscoli un po' di elasticità. Ma non sottovalutare la mia voglia di lottare, perché è rimasta uguale. Non sottovalutare di me niente, sono comunque sempre una combattente. È una regola che vale in tutto l'universo, chi non lotta per qualcosa già comunque perso. E anche se la paura fa tremare, non ho mai smesso di lottare per tutto quello che è giusto, per ogni cosa che ho desiderato, per chi mi ha chiesto aiuto, per chi mi ha veramente amato. E anche se qualche volta ho sbagliato, qualcuno non mi ha ringraziato mai. So che in fondo ritorna tutto quel che dai. Perché è una regola che vale in tutto l'universo, chi non lotta per qualcosa già comunque perso. E anche se il mondo può far male, non ho mai smesso di lottare. con l'universo, perché chi lotta per qualcosa non sarà mai perso. E questa lacrima infinita c'è tutto il senso della vita. Qualcosa già comunque perso, e anche se il mondo può far male, non ho mai smesso di lottare. È una regola che cambia tutto l'universo, perché chi lotta per qualcosa non sarà mai perso. E in questa lacrima infinita c'è tutto il senso della mia vita.
Eccoci di nuovo insieme a Santi in Musica. La bellissima canzone di Fiorella Mannoia ha chiuso il bellissimo esempio avuto da San Genesio. Ma abbiamo ancora un'altra tappa da fare. Riprendiamo subito il nostro viaggio e questa volta il nostro aereo ideale lascia Roma, lascia l'Italia, attraversa l'oceano e ci porta molto lontano, fino alla foresta amazzonica dell'Ecuador. La protagonista della nostra ultima storia è comunque un'italiana. Stiamo parlando di Santa Maria Troncatti. Maria nasce nel 1883 a Corteno Golgi, in provincia di Brescia. Scopre la sua vocazione anche attraverso la lettura del bollettino salesiano ed entra tra le figlie di Maria Ausiliatrice, le suore salesiane, a Nizza Monferrato nel 1905. Durante la Grande Guerra frequenta corsi sanitari a Varazze e presta servizio come infermiera negli ospedali militari, assistendo feriti e malati. Ma dentro di lei c'è da tempo un grande desiderio: partire missionaria. Questo sogno si realizza nel 1922, quando viene inviata in Ecuador e successivamente raggiunge la foresta amazzonica per operare tra gli indigeni Shuar. Qui comincia una storia che durerà quasi mezzo secolo e proviamo a pensare a cosa significasse essere infermiera in quei luoghi 100 anni fa. Maria si ritrovò davanti malattie, ferite, parti difficili e persone che spesso non avevano altra possibilità di ricevere assistenza. Maria non si tira indietro, organizza l'assistenza sanitaria con i mezzi disponibili e si ritrova a svolgere, secondo le necessità, il lavoro di infermiera, levatrice, farmacista e perfino dentista. Gli indigeni arrivarono a chiamarla affettuosamente Madre Sita, piccola madre. Ma l'episodio che voglio raccontarvi questa mattina arriva molti anni dopo il suo arrivo in Ecuador. Maria è ormai anziana e si trova davanti a un problema che questa volta nessuna medicina può curare. Nella regione di Sucuya, la convivenza tra gli indigeni Shuar e i coloni diventa sempre più difficile. Dietro quelle tensioni ci sono questioni molto concrete: la spartizione delle terre, l'espansione degli insediamenti, i diritti della popolazione nativa. E purtroppo anche i missionari salesiani, che sostengono la dignità degli indigeni, finiscono inevitabilmente coinvolti nella contrapposizione. Ma nel 1969 la convivenza tra gli indigeni e i coloni precipita in una spirale di violenza e un grandissimo incendio distrugge persino la missione. Immaginiamo questa donna di 86 anni davanti alle macerie. Sarebbe umano cedere alla rabbia o cercare un colpevole. Ma lei non lo fece. Trovò la forza per ricominciare. Ma da dove trovò questa forza? Ce lo dice una vecchia lettera diretta alla madre, che è anche una delle citazioni più belle e più forti che ci ha lasciato. Uno sguardo al mio crocifisso mi dà vita ed ali per lavorare. Maria così scelse la via della riconciliazione. Continua a difendere i diritti degli Shuar, ma non vuole che la tutela di una causa giusta si trasformi nell'odio verso qualcuno. In preghiera offre a Dio la sua stessa vita purché torni la pace. Arriviamo così al 25 agosto del 1969. Maria sale su un piccolo aereo per raggiungere il luogo dei suoi esercizi spirituali. Poco prima di partire, vedendo le consorelle spaventate dalla situazione difficile, le rassicura con parole che suonano come una profezia. Presto, molto presto, tornerà la pace e la tranquillità. Io ve lo assicuro. Poco dopo il decollo, il velivolo precipita. Maria ha 86 anni ed è l'unica vittima dell'incidente aereo. Davanti ai rottami di quell'aereo, l'ostilità si ferma di colpo. Gli indigeni Shuar e i coloni si ritrovano uniti nello stesso identico lutto. Hanno perso la madre Sita. L'unica persona che si era davvero presa cura di tutti senza alcuna distinzione. Quel dolore, condiviso, diventa il ponte morale che disinnesca le vendette, obbligando le due fazioni a parlarsi e ad avviare un reale cammino di pacificazione. Questa è una coincidenza particolare, ma la coincidenza più bella, quella speciale, vuole che Maria muoia proprio il 25 agosto, il giorno in cui la Chiesa la ricorda. Lei, beatificata nel 2012, è stata proclamata santa il 19 ottobre 2025 ed oggi, in questo agosto del 26, la incontriamo dopo anni nel nostro viaggio in Santi in Musica come Santa Maria Troncatti. Che cosa ci dice una storia così lontana dalla nostra quotidianità? Forse di più di quanto immaginiamo. Anche noi viviamo situazioni in cui sembra obbligatorio schierarsi. Due persone litigano, una famiglia si divide, nasce un contrasto tra amici o sul lavoro e prima o poi qualcuno ci domanda: tu da che parte stai? La testimonianza di Santa Maria Troncatti ci suggerisce che cercare la pace non significa essere indifferenti all'ingiustizia. Non è una linea rigida che divide il mondo in buoni e cattivi. La vera rettitudine è riuscire a rimanere dalla parte di ciò che è giusto senza permettere all'odio di decidere chi dobbiamo diventare. Possiamo difendere un principio senza disprezzare una persona o una popolazione. Possiamo riconoscere un'ingiustizia senza trasformare chi abbiamo davanti come un nemico. Ed è forse proprio da qui che comincia la pace, da ciò che scegliamo di lasciare entrare oppure no dentro di noi. Ed è questo il più grande e bel messaggio che tanti governatori di oggi dovrebbero ascoltare per donare la pace nel mondo. E allora voglio accompagnare questa straordinaria lezione di vita con una voce iconica della nostra musica. Ascoltiamo Alice con Il sole nella pioggia.
Di pietra invocano la fertilità. ma intanto l'universo geme per le doglie del parto. Quelli che sanno le cose non parlano.
Cari amici ascoltatori, con quest'ultima canzone di Alice, molto particolare ma nello stesso tempo molto significativa, siamo arrivati alla conclusione del nostro viaggio di oggi e vorrei tornare per un momento a quell'immagine del Vangelo del quale siamo partiti, il bicchiere che non basta pulire soltanto all'esterno. Forse è proprio lì che possiamo ritrovare il senso della rettitudine. Anche ciò che abbiamo dentro ha bisogno di essere curato, custodito e soprattutto alimentato ogni giorno, perché i nostri valori non si mantengono forti semplicemente perché diciamo di averli. Crescono attraverso le scelte che facciamo, soprattutto quelle piccole, quando nessuno ci osserva e non abbiamo nulla da dimostrare. E allora portiamoci dietro una domanda molto semplice. Che cosa sto facendo io ogni giorno per alimentare ciò che di buono c'è dentro di me? Forse è proprio da lì che nasce la rettitudine, da un cuore che continuiamo a educare alla giustizia, alla coerenza e al rispetto degli altri. Con questo pensiero termina il nostro viaggio di oggi a Santi Musica. Grazie di cuore per aver viaggiato ancora una volta insieme a me. Vi auguro una buona giornata e ci ritroviamo, se vi fa piacere, giovedì 27 agosto qui su Radio Maria Italia in Australia in mia compagnia. Ciao e a presto.
Sognarsi belle